Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, introducendo la celebrazione, ho già detto della difficoltà che questa pagina di Vangelo comporta. Ho pregato durante la settimana di riuscire nelle omelie di questa giornata. Ieri non ero qui in parrocchia, ma ho predicato altrove, e oggi nelle celebrazioni che ho fatto, di riuscire nelle celebrazioni e nell'omelia a dare quegli insegnamenti, quelle chiarificazioni che sono necessarie per la nostra vita spirituale personale e comunitaria, così come viene dal Vangelo di oggi, un insegnamento per la vita comunitaria. Incominciamo con qualche notazione, come faccio sempre. Cerco di essere il più possibile non solo chiaro ma anche semplice nelle cose che dico, però prestatemi attenzione perché così lavoro per me dimezzato. Io non so se conoscete tutti il significato del combinato disposto. Che cos'è un combinato disposto? È un termine che si usa dal punto di vista giuridico quando per una situazione sono valide più leggi e queste leggi vengono unite per aiutare a risolvere o regolare un caso. Oggi noi dobbiamo fare il combinato disposto della parola di Dio che abbiamo ascoltato, perché diversamente da quello che succede praticamente sempre, cioè che le letture non siano tutte nello stesso argomento, solitamente sono nello stesso argomento, la prima lettura è il Vangelo e la seconda si discosta. Questa settimana noi abbiamo proprio il risultato che il Signore vuol dare per la nostra vita di fede dalla lettura e dall'unione dei significati di tutte e tre le letture che abbiamo ascoltato. Questa era la prima cosa. E la seconda cosa è questa. Abbiamo già parlato altre volte di questo, ma oggi mi serve tornare su questo aspetto. Non so se ricordate che cosa sono le ipsissima verba di Gesù. Il Vangelo riporta la parola di Gesù, su questo abbiamo certezza tutti, no? Il Vangelo è quello che Gesù ha insegnato, perché il Vangelo è ispirato nel momento in cui gli autori sacri hanno scritto il Vangelo. Però non tutte le parole che noi troviamo nel Vangelo sono esattamente quelle uscite dalla bocca di Gesù, anche perché i Vangeli sono stati scritti a partire da 30 anni dopo la morte del Signore. Primo Vangelo ad essere stato scritto è quello di San Marco, che attraverso le ultime scoperte archeologiche si può datare intorno al 60 d.C. Voi che siete bravi in matematica, più di me, vedete come sì, è una data molto vicina alla morte di Gesù, no? Gesù è morto nel 33. Però c'è anche un tempo abbastanza ampio dove il Vangelo non è stato scritto subito, ma è stato predicato. Ha preso quindi prima una forma orale e poi la forma che abbiamo noi adesso. Dunque nel Vangelo ci sono i contenuti, quanto al senso, quanto alla dottrina della predicazione di Gesù, e poi troviamo diverse volte delle parole precisissime, uscite dalla bocca del Signore. Se io adesso potessi interloquire con voi, potrei fare questa domanda: ditemene qualcuna di quelle che conoscete di queste parole. La risposta sarebbe sicuramente, nel 95% dei casi, le parole della Messa. Quelle parole che il sacerdote ripete durante la consacrazione, quelle per forza sono le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena e che noi ripetiamo in ogni Messa che, dico tra virgolette per fare in fretta, funziona proprio per questo, perché per volontà di Gesù questo è necessario, che insieme al pane e al vino sia presente un vero sacerdote che ripete quella forma, quelle parole dette da Gesù. Bene, gli studiosi dicono che nella pagina del Vangelo di oggi, che raccoglie detti del Signore, abbiamo già detto all'inizio della messa tre parti: correzione fraterna, preghiera e in mezzo l'autorità degli apostoli. In questa pagina dicono gli studiosi del Vangelo, noi abbiamo una raccolta di detti del Signore autentici. Vuol dire non che le altre cose siano false, ma proprio parole venute dalla bocca di Gesù. Perché ho voluto dirvi questo? Perché noi facciamo sempre uno sforzo di accomodamento del Vangelo alla nostra vita, no? Quello che ci piace, quello che ci sembra opportuno, quello che è alla moda, di modo che tante volte noi perdiamo con questo accomodamento nostro, siamo noi a guastare la parola di Dio, perdiamo il senso vero dell'insegnamento di Gesù. Per esempio, per la correzione fraterna, nella quale adesso subito entreremo come argomento, io sono convinto che la maggior parte dei cattolici direbbe: ma sì, conviene passare sopra le cose, perdonare, ma questo non è quello che ha detto Gesù. Con buona pace di chi la pensa diversamente, il Signore oggi nel Vangelo ci dà un'altra direzione, che è molto ferma e che è molto severa, esattamente come è successo nelle due domeniche scorse, domenica scorsa e l'altra ancora, dove venivano dette da Gesù delle parole che non sono quelle parole che noi amiamo sentire sempre e degli insegnamenti che ci scomodano nella nostra vita insieme. Adesso avviciniamo questi due argomenti, l'argomento della correzione fraterna e l'argomento della preghiera. Sono due argomenti che hanno come fondamento una concezione di Chiesa, e qui probabilmente noi dobbiamo fare i primi cambiamenti nella nostra ottica, nella nostra mentalità, una concezione di Chiesa dove, secondo anche l'insegnamento di San Paolo, e pensate alle lettere di San Paolo, anche questo lo ricordo così di passaggio, alcune lettere di San Paolo sono state scritte prima dei Vangeli, le abbiamo scritte prima della stesura scritta dei Vangeli. San Paolo, che è un grande fondatore di chiese in tutta l'Asia Minore, nei viaggi apostolici, come si chiamano, nei tre viaggi apostolici, l'apostolo ha fondato molte chiese. E dunque nelle sue lettere dà delle indicazioni molto forti per le comunità che ha fondato. Ma qual è l'ottica di queste comunità? E troviamo questi contenuti nelle sue lettere. San Paolo vede la Chiesa come un corpo, San Paolo vede la Chiesa come una costruzione. Il bene di questo corpo, il bene di questa costruzione viene non come imposto da sopra, dall'alto, ma viene dalla salute dei singoli organi. Facciamo un esempio. La salute mia personale non è qualcosa che mi regala il medico, o che mi viene data dal sindaco, o che mi viene proposta non so in quale supermercato. Ma la salute mia personale, della mia persona fisica, viene dalla salute dei singoli organi che compongono il mio corpo. Dunque, se io non sono sano, se i miei organi, gli organi che compongono il mio corpo, non sono sani, io non potrò avere mai la salute della mia persona. E così, se la Chiesa è una costruzione, voi pensate soltanto a questo: in Italia, oggi come oggi, frequenta il 23% come media, il 23% di cattolici. Provate voi a pensare un muro che deve essere fatto di 100 mattoni, ma alla fine ne abbiamo soltanto 23. Lo so che qualcuno di voi potrebbe impegnarsi a dirmi: ma secondo come li metti, anziché un muro massiccio viene un muro lavorato, viene un muro particolare, io continuo a dire che se ne abbiamo 23, gli altri che mancano sono molti, sono troppi, e alla fine non abbiamo un edificio. Così allora, questo insegnamento di Gesù è per dirci che la mia vita spirituale, il mio cammino di fede, il tuo cammino di fede, il suo cammino di fede di noi tutti, non è qualcosa che ci riguarda personalmente e del quale non devono interessarsi gli altri, cosa che molti cattolici pensano. Io faccio gli affari miei, che gli altri si facciano i loro. ma che tutti noi siamo legati in virtù della comunione dei santi da questa realtà appunto della santità. Se tu sei santo, la tua santità mi giova, giova al corpo che è la Chiesa. Vuol dire, più noi siamo santi, più questo corpo della Chiesa è santo. Il tuo peccato porta detrimento alla Chiesa, porta detrimento alla mia vita spirituale. Il nostro peccato impoverisce la Chiesa, rende il corpo della Chiesa malato. Noi siamo legati l'uno all'altro in virtù proprio della verità di fede e della comunione dei santi in un modo così forte che certe volte non immaginiamo. Ecco l'insegnamento di Gesù. Tu hai dovere di intervenire per insegnare al tuo fratello quelle cose che il tuo fratello non fa, per ignoranza, per povertà, per fragilità. Devi fare questo, non puoi non farlo. Prima lettura questo ci diceva: se il peccatore si perde, posto che tu come profeta, e qui ciascuno può metterci il suo nome, siamo tutti profeti in virtù del battesimo e della cresima, se il peccatore si perde, tu che sei profeta e devi parlare, se il peccatore si perde per non averti ascoltato, tu salvi la tua anima, lui perde la sua. Ma se il peccatore si perde perché tu non hai parlato, perdi l'anima tu e la perde lui. Pensate un papà o una mamma di famiglia che dovessero arrivare a questa determinazione: non parlo perché se parlo, se correggo i miei figli, questo porta a dispiacere. Questo non sta facendo il bene della vita spirituale dei figli. La scuola salernitana, che è la scuola di medicina dell'antica Roma, ha un proverbio molto bello che dice così: il medico pietoso guasta il malato. Se davanti a una malattia dove il medico deve intervenire, e certe volte pesantemente, il medico dice: no, ho paura di toccarlo, di usare il bisturi, di mettere una siringa, di attaccare una flebo, quello sicuramente crepa molto prima che lui si decida ad intervenire. Ed è così la situazione morale dei nostri fratelli che noi vediamo, che tante volte abbiamo vicino. Siamo per vocazione in molti chiamati ad avere questa responsabilità. Certo, io come parroco, molti di voi come genitori, altri come catechisti, altri ancora per il lavoro che fanno, insegnanti o quello che volete voi, altri soltanto dal punto morale per la confidenza che noi abbiamo nei rapporti reciproci. E il Signore ci chiede di farci carico del limite che noi vediamo negli altri per aiutare gli altri a superarlo. Questo essere Chiesa. E vi faccio notare una cosa, se prendete il foglietto la vedete. Dice così il Vangelo: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, fai tutte queste cose. Perché vi faccio notare questo? Perché noi tante volte diciamo: va bene, quando saranno delle cose eclatanti, allora interverrò. Se mio figlio si droga, fa 5 omicidi, allora sì, intervengo. Ma se esce e non torna, se non va a messa la domenica, se si comporta male in famiglia, se è scontroso, maleducato, se non collabora, beh, queste cose le possiamo anche non vedere. Gesù ci insegna invece il contrario, che si parte dal raggio più piccolo, da quello più vicino al cuore, per fare questo tipo di discorso della correzione fraterna, e poi mano a mano questi cerchi si allargano sempre più lontano e sempre più in cose importanti. Questo chiaro, il Vangelo non lo dice in un modo esplicito, ma ce lo fa capire. Questo chiaro chiede la reciprocità. Io penso in famiglia, la moglie ascolterà facilmente un richiamo che viene dal marito, se il marito ascolta il richiamo che viene dalla moglie, cioè se il discorso è vicendevole. I genitori ascolteranno facilmente i figli se i figli ascoltano i genitori. I figli ascolteranno facilmente i genitori se i genitori ascoltano i figli. Per esempio, spengono il televisore a tavola e incominciano a parlare con i figli. Cioè, se c'è questo tipo di atteggiamento reciproco, io aiuto te, ma sono anche disposto ad accogliere l'aiuto che tu mi dai. Pensate alla Chiesa così, non come una situazione di gente giusta apposta, un po' come siete adesso nei banchi. Avete vicino quello che vi è capitato stasera, no? Avete a fianco una persona che non avete scelto. Mentre invece la Chiesa noi la dovremmo vedere così, come l'insieme di gente che per volontà di Dio e per scelta personale si prende per mano e cammina. Sarebbe molto bello vedere la Chiesa come quella situazione nella quale io mi interesso di te e tu ti interessi di me. Io non mi interesso del tuo conto in banca, della tua macchina, del tuo vestito. Mi interesso della cosa più importante, della tua anima. E dicevo due domeniche fa, sapete da quanto tempo è che io non sento un papà e una mamma che vengono qui a dire: Don Chicco, preghi per la salvezza dei miei figli, per la conversione delle mie figlie, per la conversione di mio marito o di mia moglie? Si va dal sacerdote per chiedere tante altre cose, dicevo due domeniche fa, chiedere cose che neanche Padre Pio oggi potrebbe fare, no? Trovare un posto di lavoro. Don Chicco, trovi un posto di lavoro per mio figlio. Manco Padre Pio ci riesce oggi, sono sicuro. Queste cose magari materiali si chiedono al sacerdote, ma non si chiede, perché non si valuta in modo corretto, non si chiede quello che è necessario. La salute dell'anima, con il riuscire a togliere, sradicare dalla vita delle persone che abbiamo vicino il male più grande che esiste, che è il peccato. Ho fatto l'esempio della salute del corpo, che risulta dalla salute degli organi. La più grande malattia, per stare nei termini del paragone, la più grande malattia che noi abbiamo oggi non è il tumore, non è le malattie cardiovascolari, che sono quelle che fanno più morti, non sono neanche gli incidenti stradali, che ce ne sono tantissimi quotidianamente. La malattia più grave che noi abbiamo oggi è il peccato, perché il peccato può toglierti Dio. Nessuna malattia ti toglierà Dio, neanche la più grave, neanche se ti verrà la cosa peggiore che tu possa pensare nella tua vita. Se tu sei vicino al Signore, il Signore starà con te. Ma se tu non hai Dio nel cuore, se il peccato regna nella tua anima, tu hai perso Dio. C'è questa malattia che ti toglie la possibilità della vita eterna. E qui è facile allora pensare l'altro versante del discorso, che è la preghiera. Ma questa comunità dove si fa? Dov'è che noi ci sentiamo sempre più fratelli? E che cos'è che nella nostra vita ci lega sempre più tra di noi? È questo insegnamento di Gesù, che ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Pensate allora che in questo momento, nel momento stesso in cui state ascoltando la spiegazione della parola di Dio, Gesù è presente qui in mezzo a noi, in un modo spirituale, e tra qualche momento verrà in un modo sacramentale, quindi reale ma velato, nel sacramento dell'Eucarestia. Posso fare una domanda? La faccio per essere un po' cattivo, ma anche per andare in fretta. In nome di chi sono riunite le vostre famiglie? Chi è che riunisce il gruppo dei vostri amici? In nome di che cosa vivete la vostra giornata? Vedete gli insegnamenti che vengono dal Vangelo. Quando una famiglia è una famiglia che cammina nella fede, che ha Gesù vicino, questa presenza di Gesù è assicurata quotidianamente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha detto che la famiglia è una piccola chiesa domestica. Esattamente. La parrocchia risulta essere questo, una famiglia di famiglia. Però pensate, in nome di chi è riunita la vostra famiglia? Quelli che sono sposati e quelli che sono fidanzati, pensino, in nome di chi avete intenzione di formare una famiglia? Perché siete belli, simpatici, attraenti, peggio delle sabbie mobili per costruire, eh? è la cosa peggiore, perché queste cose col tempo passano tutte. E se si costruisce sulla roccia, la costruzione sta in piedi. Se si costruisce su queste baggianate, no? Il fatto è che siamo belli, eh? Tutto crollerà, purtroppo crollerà addosso a chi ha fatto queste costruzioni, e questo spiega perché la famiglia oggi è una famiglia in crisi. Allora la nostra preghiera, il nostro essere uniti qui, ci chiede una partecipazione attenta, una partecipazione attiva. Sempre il Concilio Ecumenico Vaticano II parlava di una fruttuosa partecipazione. Non si può più sentire, io ve l'ho detto altre volte, ve lo dico spesso, sono andato ad ascoltare la messa. Tu vai a ascoltare una rappresentazione teatrale al teatro, tu non puoi venire in chiesa ad ascoltare, a fare lo spettatore di un momento di preghiera nel quale il Signore, così è per la nostra religione, parla, si rende presente e cerca il tuo cuore. Perché nel momento stesso in cui tu dici sono andato ad ascoltare questa realtà, stai mettendo un muro tra te e il Signore. E la nostra partecipazione allora alla preghiera comunitaria, no, quante volte abbiamo detto, una partecipazione che deve essere attenta, pregare bene, partecipare bene, saper usare i sussidi liturgici, cantare, queste sono le cose che fanno delle nostre riunioni un luogo teologico, non fisico, un luogo dove Dio si rende presente, dove Dio può lavorare nel cuore di ciascuno di noi. Due o tre riuniti nel suo nome, guardate quanti siamo stasera, e guardate, pensate a tutte le chiese del mondo dove i nostri fratelli di fede come noi oggi si uniscono perché questa parola sia realtà, la realtà di una chiesa che è famiglia, gente che viene dalle proprie case, dalle proprie esperienze, dalle proprie sofferenze, dalle proprie gioie, per fare qui una famiglia con Gesù. Ma abbiamo detto all'inizio, o meglio prima del Vangelo, nel canto al Vangelo, è a noi che Dio ha affidato questa parola di riconciliazione. L'autorità che Gesù ha dato agli apostoli di insegnare, come oggi insegna la Chiesa, la verità del Vangelo, queste cose che avete sentito oggi. Questa autorità non è un'autorità umana. E ieri nella parrocchia dove ho predicato ho detto: il parroco non è come il sindaco. Sono messi a ridere, non so perché, se il sindaco è molto cattolico, il parroco è molto laico, se vanno d'accordo o no, però il parroco non è come il sindaco, il parroco non è come il medico, il parroco non è come un professore, il parroco esercita un ministero, un servizio, e questo servizio è totalmente spirituale. Oggi Gesù ripete qui, Vangelo di San Matteo, capitolo 18, verso 18, quello che è detto per il solo San Pietro due capitoli prima, capitolo 16, versetto 23. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli. E che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che noi facciamo sulla terra, usando l'autorità che ha dato Gesù, ha una ripercussione in cielo. Anche qui, se io facessi una domanda, sono sicuro che alla quasi totalità avrei la risposta giusta. Per esempio la confessione. Quando voi andate a confessarvi, quello che fate voi e il sacerdote non è qualcosa di umano. Ci aggiustiamo il tiro, facciamo gli sconti, aggiustiamo il prezzo, è qualcosa di spirituale, nel senso che il perdono dei peccati che voi ricevete da un uomo che rappresenta Dio è reale per la vostra vita. Quando noi ci presenteremo in paradiso, conteranno davanti a Dio solo i peccati che non abbiamo confessato, perché quelli che abbiamo confessato non esistono più. E quello che facciamo nella vita spirituale usando questa autorità che Gesù ha dato a San Pietro, al collegio apostolico, vuol dire al Papa, ai Vescovi e ai collaboratori dei Vescovi che sono i sacerdoti, questa autorità è eminentemente spirituale per il bene delle anime. È così che abbiamo cercato di dire qualcosa di importante sulla parola di Dio di oggi. Sentiti responsabile del cammino di fede che fanno i tuoi fratelli. Quando qualche volta si confessa una persona che è un po' arrugginita nei meccanismi spirituali, si fa tanta fatica ad arrivare a quel minimo necessario per dare la soluzione. Mi ricordo che una volta una persona mi ha detto: ma in definitiva a lei che cosa gli importa se io non vado a messa la domenica? Risposta di Don Chico: mi interessa, e come? Non solo perché sono il parroco, ma perché la tua presenza a messa, il tuo camminare alla presenza del Signore è un beneficio per tutti. E secondo, l'essere una famiglia sola nel momento di preghiera, perché questo fa la differenza. Il concilio ha cambiato le cose, io non sono molto convinto. Una volta una signora mi ha detto: ah, io non vengo a messa in parrocchia perché in parrocchia c'è molta gente. Io pensavo che questo fosse una cosa bella, eh? No, a me piace andare a messa in un posto buio, mi metto in un posto riservato dove non c'è nessuno, quella sì che è una bella messa. Allora, per fortuna qui non ne facciamo di queste cose, noi facciamo qui quello che è scritto nel Vangelo, la riunione di una famiglia dove Gesù a capo nutre e santifica. E siccome vi vedo sorridere, aggiungo anche un'altra cosa per dirvi che proprio come dico io, di recente, sarà meno di un mese fa, si doveva fare un funerale con poi annessa messa di trigesimo e mi è stato chiesto questo: noi vogliamo una messa privata a porte chiuse soltanto noi, fatela da un'altra parte se hanno le porte da chiudere, perché nella nostra parrocchia queste cose non si possono e non si devono fare. Quindi vedete che è importante che noi cambiamo mentalità e che noi sentiamo queste cose dette da Gesù, per quanto scomode, sulla nostra vita per agire diversamente. Sapete che domani è il compleanno della Madonna, no? E che le feste grandi cominciano la sera prima. Peccato che oggi sia domenica, per cui arriveremo a domani senza questa preparazione del giorno precedente. Però chiediamo alla Madonna un aiuto per il nostro cammino di fede proprio in vicinanza alla festa della sua nascita, che sarà domani, e del suo onomastico, che sarà venerdì. Sia lodato Gesù Cristo.